Radio Emilia-Romagna. I protagonisti di oggi.
Massimo Toschi. Oggi abbiamo nuovamente con noi Massimo Toschi, il giovane funzionario dell'ONU che si occupa delle problematiche legate ai bambini nelle zone di guerra, originario di Luogo di Romagna. Massimo era già stato nostro ospite alcuni mesi fa per parlarci di New York e poi con il suo video poem, vincitore di premi internazionali. Oggi il suo lavoro come responsabile dell'unità di protezione per l'infanzia l'ha portato ad Haiti, un paese tormentato da problemi gravissimi e dove i diritti umani non vengono rispettati. Qui è in corso una missione di pace. Massimo, vuoi raccontarci in che cosa consiste il tuo lavoro e come vivi in questo paese?
E buongiorno a tutti, ti ringrazio Francesca. Sì, dall'esperienza di New York con le Nazioni Unite mi sono trasferito ad Haiti con la missione di pace dell'ONU ad Haiti per cercare di stabilizzare la situazione del paese. E probabilmente non tutti gli ascoltatori sono familiari con Haiti, così come quando poi l'ho detto ad alcuni amici, tutti con molta invidia mi hanno detto: ah, stupendo, vai a Tahiti. Ecco, Haiti sicuramente è in una posizione geografica stupenda perché si trova nei Caraibi, però sfortunatamente, a differenza di altre isole della regione, Haiti sta vivendo da diversi anni una situazione di povertà e di violenza veramente grave. Io sono arrivato a giugno e lavoro come responsabile per i programmi dell'infanzia, di protezione dell'infanzia per la missione di pace dell'ONU. Sicuramente è sì un paese stupendo per dove si ritrova geograficamente, però sfortunatamente vive questo conflitto civile interno che sta distruggendo veramente qualunque possibilità di miglioramento e di sviluppo del paese. Tanto che proprio a causa anche della situazione interna, la maggior parte delle persone educate, laureate, diplomate o con un'esperienza di un mestiere sono andate all'estero, sono andate in Canada o in America, ragion per cui la situazione lasciata nel paese è veramente in uno stato disastroso, e a causa della guerra civile ci sono stati per diversi anni la mancanza di uno stato vero e proprio, e quindi adesso col nuovo governo eletto democraticamente lo scorso febbraio-marzo si sta ripartendo tutto da capo. L'esperienza che sto facendo è un'esperienza professionalmente e personalmente unica, e posso dire che la vita personale nel caso di una missione come questa diventa poi la vita professionale, perché non si fa null'altro dalla mattina alle 5, 6 fino alla sera alle 8 si lavora completamente tutto il tempo. La missione di pace dell'ONU come obiettivo principale è quello di aiutare lo sviluppo di uno Stato democratico nel paese e di cercare di risolvere la situazione della sicurezza, della violenza. Nel mio caso specifico, come responsabile dell'unità di protezione dell'infanzia, mi occupo di tutti i programmi relativi alla giustizia minorile, all'assistenza ai bambini in situazioni di violenza armata, sfruttati in violenza armata, e moltissime altre problematiche che sfortunatamente colpiscono questi bambini. Tra l'altro, io stesso, pur essendo un esperto di diritti dei bambini che lavoravo per l'ONU, non ero al corrente di certe problematiche che ci sono da Haiti, come quella dell'abuso sessuale, dello stupro sistematico delle bambine nelle zone dove c'è violenza armata, tanto che in uno degli ultimi rapporti che è stato fatto, nella zona di Cité Soleil, Città del Sole, che è un nome bellissimo, però in realtà è una delle zone più violente della capitale di Porto Principe, e in questa zona sembra che ci sia il 53% delle bambine, delle ragazze che vengono stuprate, e in molti casi si tratta di uno stupro collettivo, cioè da parte di più perpetuatori allo stesso tempo, e sono problematiche di cui non si ha molta conoscenza a livello internazionale, e molto spesso si parla di altre problematiche, e Haiti è sempre un paese dimenticato, e quindi sia per i problemi di violenza contro i bambini, sia per il problema dei bambini di strada, dello sfruttamento del lavoro domestico, dei problemi dell'AIDS, è un paese che sta vivendo una crisi drammatica, e sfortunatamente non se ne sa abbastanza nel mondo internazionale. È sicuramente un'esperienza che ti monopolizza la tua vita personale. Infatti, poi per curiosità, al di là del lavoro, molte persone mi chiedono: ma come stai vivendo ad Haiti? Com'è il tuo stile di vita? Molto semplicemente vivo in una casa, in una bella casa con l'appartamento, aria condizionata quando funziona tutto, dove c'è una recinzione con guardie armate, e prendo la jeep, le guardie aprono il cancello, arrivo al compound delle Nazioni Unite con le guardie attorno con armate, mi fanno entrare, entro in ufficio, lavoro, esco per andare a una riunione presso un ministero o presso un'altra organizzazione, sempre nello stesso modo, con la jeep, guardie armate che ti fanno entrare. La sera torno a casa, si ritorna nella residenza, sperando che funziona l'aria condizionata, sperando che funziona, perché molto spesso cercano di risparmiare un po' sull'elettricità, sul gasolio che fa funzionare il generatore di elettricità alternativo. E è una vita un po' particolare, perché si va da casa con le guardie armate all'ufficio con le guardie armate, non siamo autorizzati a passeggiare. Infatti la cosa che mi manca di più è sicuramente una passeggiata per strada, come dico mia mamma, per andare da casa al forno. Ci dovrei andare in macchina e dovrei parcheggiare la macchina dentro la zona protetta, perché diversamente ci possono essere dei problemi di sicurezza, perché il personale internazionale è soggetto a rapimenti o a attacchi, e quindi non abbiamo proprio l'autorizzazione di poter vivere una vita normale al di là di quella professionale.
Quali sono stati i risultati ottenuti in questi pochi mesi di lavoro?
Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo, perché sono solamente 4-5 mesi che sono giù, però già abbiamo ottenuto dei risultati, dei piccoli risultati concreti. Io ho una politica di piccoli passi, di piccoli passi ma concreti, e ad esempio siamo riusciti a far riattivare il Tribunale per l'infanzia, anche perché nel paese ci sono moltissimi bambini che sono in prigione senza avere avuto una sentenza da parte di un giudice, quindi sono in detenzione preventiva, che è tuttavia illegale, e siamo riusciti a far riaprire il Tribunale per l'infanzia. Siamo riusciti a far ripartire un'azione col Ministero degli Affari Sociali di monitoraggio dei centri per l'infanzia, come gli orfanotrofi o centri di accoglienza, perché in molti casi questi centri, in principio con degli scopi positivi, in molti casi, proprio in questa assenza di Stato, in questa assenza di monitoraggio, diventano dei centri per il traffico dei bambini o per il centro di, sfortunatamente, di abusi sessuali. Con semplicità, piano piano, stiamo facendo una politica di piccoli passi, abbiamo preso i funzionari che si occupano di queste cose, abbiamo sviluppato una cooperazione con l'UNICEF, con le organizzazioni non governative, con la società civile, e stiamo piano piano cercando di dare una mano, una piccola mano, anche se poi il lavoro più importante deve essere svolto dalla società locale. Però, come dicevo all'inizio, la società locale si trova o per motivi di sicurezza o per mancanza di un'istruzione, di capacità professionali, si trova in un momento difficile per poter crescere da soli.
Senti, come dici tu, il tuo lavoro è una cosa totalizzante che può essere vissuto anche come una missione personale, e mi sembra che per te sia così. Che cos'è che alimenta questa tua passione e tiene vivo il desiderio di cambiare le cose anche in situazioni così difficili?
Beh, personalmente non ho dubbi a riguardo, nel senso che so che sono delle sfide difficilissime, perché sono sfide veramente difficili, però è proprio perché queste persone hanno bisogno di aiuto che occorre cercare di dare una mano, occorre cercare di essere più preparati, occorre cercare di essere più determinati, più bravi, e cercare di trovare dei modi per poter aiutare queste persone che vivono in una situazione di vulnerabilità, anche perché poi quando si parla di bambini, cioè che colpa ne ha un bambino di essere nato a Cité Soleil invece di essere nato nella ricca Modena o nella ricca Bologna o a Ravenna? E penso che abbiamo, proprio per il privilegio e le possibilità che abbiamo una responsabilità di cercare di dare una mano.
Sei un romagnolo nel mondo. C'è qualcosa della terra e della cultura da cui provieni a cui riconosci di essere debitore nel tuo modo di agire e di vedere le cose?
lo esprimo in una maniera simpatica. Uno delle mie compagnie, nelle mie serate senza elettricità, che non si può guardare un film o cose del genere, io mi leggo un po' la mia Bibbia, che è Don Camillo e Peppone. Oltre a essere simpaticissimo, con l'umore tipico nostro dell'Emilia Romagna, anche Peppone, che sparerebbe col cannone contro la Chiesa, in realtà poi è il primo a essere lui a credere e a fare una preghiera per cercare di dare una mano quando ce n'è bisogno. E secondo me in Emilia Romagna c'è sempre stato, per quanto una lotta, ma c'è sempre stato poi una collaborazione tra corrente comunista, diciamo, rossa, e la corrente cattolica della Democrazia Cristiana, come nel mio paese d'origine, dove vive mia mamma, dove vivono i miei nonni, mio fratello, i nipotini, quelli che era la Democrazia Cristiana con quelli che era il Partito Comunista si sono messi insieme e hanno creato un centro sociale per gli anziani. E penso che nella nostra terra ci sia proprio una naturale spinta, una naturale e genuina propensione al cercare di dare una mano, al cercare di creare delle possibilità per le persone meno fortunate. Quindi poi, essendo nati in un certo contesto, poi dopo penso che una certa predisposizione a certe cose venga naturale. Poi nel mio caso particolare, io lo faccio lontano dalla terra d'origine, però penso che ci potrebbe essere moltissimo da fare anche da noi, perché si parlavo della prostituzione delle bambine, dello sfruttamento sessuale delle bambine ad Haiti, e uno dice: ah, queste cose sono drammatiche, però non so se sia cambiata la situazione, però ricordo che i viali di Bologna o la zona della Bruciata a Modena non fossero proprio un esempio del rispetto dei diritti della donna, e con la situazione di tutte le prostitute che ci sono, e in molti casi erano ragazze sicuramente sotto i 18 anni, quindi si potrebbe già fare molto vicino a casa. E ricordo anche quando ero studente universitario a Bologna e per mantenermi negli studi facevo la distribuzione dei certificati elettorali, in moltissime case c'erano persone anziane che vivevano da soli, ma veramente io entravo in casa e mi raccontavano la loro vita, si mettevano a piangere perché c'è una situazione di solitudine. Quindi secondo me, per quanto ci sia un sentimento di toccante quando si pensa ai bambini in Africa o si pensa ai bambini di un paese povero come può essere Haiti, secondo me c'è moltissimo da fare anche a casa pensando all'Emilia Romagna. E personalmente, come mi chiedevi nella tua domanda, dove vengono certe ispirazioni per fare certe cose, secondo me dovrebbero averle tutti certe ispirazioni e certe posizioni. Io sicuramente nel contesto familiare in cui sono cresciuto, nel modo in cui sono cresciuto, con i valori in cui sono cresciuto, queste me li porto dentro e non faccio altro che essere coerente con quello, con i principi in cui sono cresciuto.
Ad Haiti, oltre che della missione di pace, tu ti occupi anche di volontariato. Ecco, questa tua seconda attività, che cosa ti dà in più, come ti arricchisce, come migliora poi anche il tuo lavoro di responsabile dell'unità di protezione dell'infanzia per l'ONU? Ci racconti questa esperienza?
Quando sono arrivato ad Haiti, poi lavori per una missione delle Nazioni Unite, quindi c'è molta amministrazione, molta burocrazia. Io ho iniziato nei miei weekend a dedicare un po' di tempo a delle attività di volontariato che faccio con degli orfanotrofi o con dei bambini di strada, e lavorando a contatto con le persone che hanno veramente bisogno, poi dopo riesci a capire meglio anche come dare una direzione più concreta alle attività che fai professionali. C'è una mia amica, che tra l'altro anche lei è emiliano-romagnola, che si chiama Sara, che sta lavorando come UNV, un volontaria professionale delle Nazioni Unite in Madagascar, che lei, al di là della sua attività per i diritti umani, ha sviluppato dei programmi in cui essa stessa ha creato una rete di supporto per delle organizzazioni non governative e danno la possibilità a molti bambini di poter andare a scuola. E allora pensavo, io sono qua, sono capo unità del programma di protezione dell'infanzia della missione delle Nazioni Unite, tutti grandi nomi, e cerchiamo di dare una mano anche con attività concrete piccole, perché al di là del grande programma della riforma giudiziaria, della riforma legale del sistema giudiziario, del sistema legislativo del paese Haiti, al bambino poi che cos'è che gli arriva nel breve termine? E allora, per dirti, ho avuto una bella notizia questa mattina perché mi sono arrivate le fotografie del campo da basket che abbiamo creato nella prigione femminile qui a Porto Principe, ad Haiti. Ed è una piccolissima cosa, però se tu, per l'ascoltatore, potesse vedere il sorriso della ragazzina che ha 14 anni, che è attualmente in prigione senza nessun motivo, quando gli abbiamo portato il campo da basket, ed è un semplice canestro e occorreva un semplice muratore che mettesse su il canestro. E è una piccolissima cosa, però queste 25 ragazze che sono nella prigione minorile femminile sono state contentissime. E per dire, queste ragazze che sono in prigione non hanno commesso dei crimini particolari, sono ragazze che vivono semplicemente nella zona pericolosa, e i poliziotti, per pulire un po' la strada, per pulire un po' l'ambiente, prendono ragazzi e ragazze e li mettono in prigione senza che ci sia nessuna sentenza da parte di un giudice. E però è un modo, in uno stato di non diritto come quello che sta, per certi versi è la realtà di Haiti in questo momento, questi minorenni poi subiscono delle violazioni, e quindi anche delle piccole cose come può essere quella di un semplice aiuto come quello di un campo da basket per queste ragazze è importante. E allora, come dicevo, l'esempio che mi ha dato questa mia amica, che nel suo tempo libero organizza queste attività in Madagascar, poi mi ha aiutato moltissimo a me. E ricordo proprio, ero da poco arrivato ad Haiti e stavo organizzando il programma di lavoro, le priorità per le attività dei mesi successivi, e mi sono ritrovato in un momento mio di preghiera e ho pensato a questo esempio che mi ha dato questa mia amica e ho detto: cerchiamo di mettere anche nelle grandi riforme, nei grandi programmi, qualche cosa che possa essere toccato veramente dai beneficiari finali di questi programmi, e si impara molto e diventa anche più motivante il lavoro che facciamo. Quando ero un giovane funzionario dell'ONU e non ero capo unità, e dicevo: ma qui facciamo molto lavoro amministrativo, molto lavoro burocratico, non vedo i risultati concreti. Adesso che sono capo unità e ho la possibilità di decidere certe attività e certe priorità, facendolo senza dimenticare e senza allontanarsi dal contatto con il beneficiario, col bambino, si riesce a fare un lavoro migliore, un lavoro più concreto e un lavoro più vero. E abbiamo fatto un incontro con i parlamentari l'altro giorno, i parlamentari del Parlamento di Haiti, siamo riusciti a creare una commissione sui diritti dell'infanzia, e questi parlamentari, presi dalle loro leggi, presi dalle loro discussioni di bilancio, eccetera, eccetera, bene, li abbiamo invitati, abbiamo organizzato una visita con loro a vedere un orfanotrofio, a vedere una zona dove ci sono i bambini di strada e a vedere i bambini che sono in prigione. E è un portare il livello politico a toccare con mano la realtà, e questo secondo me dà una lezione grandissima.
Quindi tu sei un uomo d'azione, per il tuo lavoro c'è bisogno di molta concretezza, è così?
La cosa importante è non dimenticarsi di qual è il risultato più importante che dobbiamo fare. Se parliamo di politiche per l'infanzia, alla fine queste politiche devono toccare e andare a vantaggio dei bambini. Quindi del fatto che stiamo rifacendo una legge nel Parlamento ai bambini in difficoltà non gliene frega assolutamente niente. Quello che questi vogliono vedere è un risultato tangibile, qualcosa che li possa aiutare. E quindi è importante essere sì uomini d'azione, però anche essere preparati e conoscere esattamente quello che sta succedendo. Perché ti faccio un esempio. Ci sono molti colleghi che cercano di dare una mano ai bambini di strada o ai bambini in orfanotrofio, e hanno organizzato alcune raccolte di fondi e hanno portato dei regali o degli alimenti o delle cose per la scuola in questi orfanotrofi. Però muovendosi in azione senza avere valutato bene qual è la situazione di questi centri può a volte essere controproduttivo. Perché ci sono alcuni di questi centri che poi utilizzano quanto noi gli portiamo per venderlo, per guadagnarci sopra, come si direbbe in Romagna. E addirittura lasciano i bambini in una situazione di malnutrizione per cercare di avere più aiuti da parte nostra. Quindi è per quello che in quel caso lì l'azione deve fermarsi e occorre collaborare con le istituzioni pubbliche perché ci sia un monitoraggio di questi centri, di questi orfanotrofi, per far sì che gli standard in questi orfanotrofi siano rispettati e che ci siano delle persone preparate, perché sennò poi si rischia di dare un appoggio a dei sistemi che non sono utili, che non sono costruttivi, ma anzi rientrano in un ciclo perverso. Quindi secondo me la preparazione professionale, la collaborazione con le istituzioni pubbliche preposte a fare questo tipo di attività, un ruolo attivo da parte della società civile a far sì che le istituzioni pubbliche facciano veramente quello che sono preposte a fare è fondamentale e ci vuole bisogna lavorare molto, c'è molto lavoro da fare.
Un'ultima domanda, Massimo. Dal tuo punto d'osservazione, se così si può dire, privilegiato, quali interessi non detti si nascondono dietro certi conflitti? E come ti scontri tu nel tuo ruolo con questi interessi? E come bisognerebbe combatterli? Cosa bisogna fare, secondo te?
È una domanda che tocca al cuore le radici e le cause di certi problemi. Io nella mia attività professionale ho sempre fatto riferimento ad una cosa principale, che sono le leggi, sono le regole, sono le basi legali. E tutte le volte che faccio una proposta per un'attività mi baso su quanto la legge stabilisce, perché penso sia l'unica cosa che mi può aiutare nel portare avanti il lavoro che voglio fare. E parlando di certe problematiche, delle cause che sono alla base di certe guerre, di certi conflitti, io vorrei voltarla dall'altra parte. Ci accorgiamo che ci sono delle violazioni di diritti internazionali e di leggi nazionali in questo caso. Ci sono delle istituzioni che sono preposte a trovare una risposta e trovare una soluzione per certi problemi. Quindi occorrerebbe cercare di lavorare in questa direzione. In certi paesi dell'area dove è localizzata Haiti c'è traffico della droga e traffico delle armi. Quindi perché non andiamo alla radice di certi problemi? Perché non iniziamo a cercare di limitare la flessibilità che è lasciata a certi operatori che rientrano nel mondo dei cattivi e cerchiamo di fare un buon lavoro per chi cerca di trovare una risposta a certi problemi. E, facendo sempre anche un paragone con l'Emilia-Romagna, ho letto un paio di mesi fa di una situazione abbastanza difficile in Piazza Verdi, in quella che per me è stata poi l'università, e non riesco a capire perché certe cose succedono alla luce del giorno e non cerchiamo di avere un approccio concreto nel cercare di risolvere certi problemi. Da un certo punto di vista occorre cercare di dare una risposta costruttiva, cercare di dare una mano a chi si trova in una situazione di difficoltà. Dall'altra parte cercare di far rispettare le leggi. E, nel caso di Haiti, nel caso delle regioni, dei paesi che sono in questa regione, è chiaro quali sono gli interessi che sono alla base e fanno funzionare, danno il combustibile a certi gruppi armati e occorrerebbe un intervento concreto e le leggi ci sono, le problematiche si conoscono, però non capisco perché, però da parte di chi è preposto a cercare di rispondere a queste problematiche non si fa abbastanza. E poi, come un risultato di questo, una conseguenza di questo, è che chi ci rimette sono le persone più vulnerabili. Nel caso di Haiti, chi ci rimette sono i bambini, sono le persone anziane che non diventano nemmeno anziane perché muoiono prima, sono le donne. E quindi poi c'è un collegamento fortissimo tra sicurezza, diritti umani e diritti umani delle persone più vulnerabili. Quindi anche le situazioni che sono in gioco adesso in Sudan, di cui si parla tanto, basta leggere un po' i giornali e si capisce quali sono le cause di certi conflitti. E la cosa importante è in seno alle istituzioni preposte al Consiglio di Sicurezza, piuttosto che dentro l'Unione Africana, è cercare di sviluppare in maniera concreta, con responsabilità chiare, delle risposte che vadano a toccare le cause di questi problemi. Basta guardare anche l'esempio poi si torna sempre ad aspetti economici, cioè il discorso delle risorse naturali, dello sfruttamento illegale delle risorse naturali. Adesso ci avviciniamo a Natale, ci saranno molte persone che compreranno un anello col diamante per la propria fidanzata, per la propria moglie, e in molti casi questo anello arriva da un paese come può essere il Congo, può essere la Sierra Leone, dove il traffico dei diamanti, lo sfruttamento illegale dei diamanti e di altre risorse naturali dà vita ai conflitti e dà vita poi allo sfruttamento dei bambini come lavoratori nelle miniere e sfruttamento dei bambini come bambino soldato nelle guerre che si combattono per queste risorse naturali. E alla fine le multinazionali che sono dietro questi traffici, questi sfruttamenti, sono localizzate, come emerso da uno studio fatto dalle Nazioni Unite alcuni anni fa, sono basate in Belgio, in Canada, in Nord America, e quindi sono gli stessi stati che stanno cercando di combattere alcune delle problematiche in questi paesi, che poi hanno al loro interno multinazionali che sono responsabili di certe violazioni degli stessi diritti che cerchiamo di promuovere. Quindi occorrerebbe di nuovo prendere delle responsabilità, e io sono per i diritti umani, quindi sono il primo a far sì che la dignità di una persona venga rispettata, però occorre anche avere un po' una mano più forte, cercare di far punire le persone che violano i diritti, perché poi come conseguenza chi ci rimette poi sono le persone più vulnerabili, quindi nel rispetto dei diritti prestabiliti, però occorrerebbe iniziare a far cambiare un po' le cose, cercare di far correggere gli errori che vengono fatti.